L'autunno caldo, conferenza di Diego Giachetti, tenuta presso la sede dell'Associazione Laboratorio di Cooperazione e Ricerca a Torino nel 2019.
Signor padrone, questa volta.
Il tema di questa sera è brevissimo: autunno caldo, come era scritto sul manifestino di convocazione. Autunno caldo è un termine che perlomeno nella storiografia italiana delle lotte operaie del movimento sindacale è entrato a pieno termine, che è ancora usato non solo nell'ambito della storiografia ma anche nell'ambito del dibattito e della polemica politica, in due sensi. Da un lato è usato dal punto di vista di quelli che ne vorrebbero un altro e quindi evocato positivamente e che sperano quasi tutti gli anni che il prossimo autunno sia davvero quello caldo come lo fu allora, ma è usato anche, diciamo, da una propaganda invece d'altro tipo, ideologicamente avversaria, per dire speriamo che non sia un nuovo autunno caldo. In questo senso il termine ha conservato una sua memoria e una sua freschezza che ancora oggi viene evocata come un qualcosa che ha segnato la storia d'Italia. Fatta questa premessa stagionale, possiamo dire questo, che il termine autunno caldo, sempre rimanendo nel campo delle analogie delle stagioni, si colloca all'interno di quella che può essere definita, come lo ha fatto, non sono parole mie, Pino Ferraris, che era un compagno del PSIUP, che ha parlato per l'anno 1969 di una primavera della spontaneità, che è un po' quella di cui ha trattato Marco l'altra volta. Poi di un autunno del sindacato, delle lotte operaie per rinnovo del contratto che cominciano a settembre e si chiudono a dicembre, e poi di un inverno della politica, un inverno della politica che segue l'autunno del sindacato e che è quello che purtroppo, come voi sapete, più o meno sapete, il 12 dicembre, mentre è ancora in corso la trattativa per chiudere il contratto dei metalmeccanici, c'è la strage di Piazza Fontana e quindi il discorso si fa un po' più difficile, più complicato e inizia una stagione nuova. Non inganni il fatto che autunno caldo è un termine usato solo nella storiografia italiana, che non vuol dire che ciò delimiti un episodio di lotta operaia solo circoscritto all'Italia, perché non è così affatto. Come vi ha già detto Marco l'altra volta e io ribadisco, un ciclo di lotte operaie sul finire degli anni 60 e nei primissimi anni 70, in un periodo che va circa dal 67 fino al 73, caratterizza vari paesi del mondo e nei vari continenti del mondo, in particolare in Europa. Segnalo nell'Europa di allora, come è noto, quello occidentale, dove le lotte operaie sono state più descritte e raccontate, meno, ma non meno rilevanti, le lotte operaie dei paesi dell'allora Est Europa, delle democrazie popolari. Il caso più emblematico fu quello polacco nel 70 e prima ancora la Primavera di Praga, che tra tutte le componenti della Primavera di Praga un ruolo importante l'ebbero anche gli operai, dove lessero i consigli di fabbrica nel 68 e poi ancora vivi nel 69. C'è in questo ventaglio di lotte che si aprono nel mondo, alcuni paesi registrano dei picchi altissimi proprio nel 1969, l'Italia è tra questi. L'altro esempio che si fa sempre è quello della Francia, che è l'anno prima, il 68. Che cosa rende più o meno simili queste lotte? Diverse cose. Per farla semplice possiamo dire che esse sono in qualche modo il risultato di quello che è stato uno sviluppo del capitalismo in quelli che erano quasi sul finire i 30 anni gloriosi seguiti alla Seconda Guerra Mondiale, uno sviluppo soprattutto del capitalismo manifatturiero, industriale, che comportò, per le tecniche di produzione introdotte, taylorismo eccetera, comportò in qualche modo un cambiamento della struttura e della composizione di classe nei vari paesi del mondo e una uguaglianza, diciamo, strutturale tra i vari lavoratori di questi paesi, quindi condizioni abbastanza simili e uguali. È importante soffermarsi su questa nuova composizione della classe operaia o lavoratrice, come la vogliamo chiamare, perché sarà determinante anche nel individuare gli obiettivi di lotta e i tipi e le forme di lotta, e anche perché serve poi per capire il significato che avevano le rivendicazioni messe in atto. Come voi sapete, in generale gli anni 50 e 60 sono anni in cui c'è una grande ricomposizione interna alla classe dei lavoratori, dovuto a un movimento di flussi migratori che riguardano i paesi di tutto il mondo, che riguardano l'Europa, che riguardano, visto che siamo in Italia, in particolar modo l'Italia. In Italia tra gli anni 50 e 60 c'è una movimentazione di popolazione paragonabile a 5 milioni di persone che in qualche modo abbandonano o i paesi di provincia per recarsi nelle città vicine industriali, oppure il sud verso il nord, eccetera. In 5 milioni sono comprese i lavoratori, moglie, figli, parenti, cugini, eccetera. È l'unità d'Italia che in qualche modo si realizza sul piano della struttura del paese. L'altra grande caratteristica è l'obbligo del cambiamento generazionale. Molti di questi lavoratori sono giovani e quindi c'è un ricambio generazionale profondo. Un'altra terza caratteristica è che, soprattutto nell'industria metalmeccanica, ma anche nel comparto degli uffici e del lavoro impiegatizio, viene introdotto su larga scala il sistema tayloristico di produzione, di organizzazione del lavoro, e quindi questa entrata in vigore di questo nuovo modo di produrre produce anche un tipo di lavoro diverso da quello che era prima, con l'assunzione di operai giovani, meridionali, di recente immigrazione spesso, a svolgere i lavori più dequalificati del momento, che sono quelli della catena di montaggio, creando un contrasto tra quello che si chiama l'operaio comune, detto anche manovale nei contratti, e quello che era invece l'operaio professionale o specializzato, detto anche operaio di mestiere, che hanno caratteristiche lavorative diverse nel modo di lavorare, di concepire il lavoro, di concepire l'etica e il significato che loro danno al lavoro, e che spiega anche molti comportamenti e richieste rivendicative apparentemente sindacali. Perché un'altra cosa che vorrei sottolineare è che l'autunno caldo, le rivendicazioni messe in atto da questa composizione di classe operaia in parte nuova, hanno qualcosa che va oltre l'aspetto puramente contrattuale del salario e dell'orario di lavoro. Chiamano in causa non solo l'organizzazione stessa della produzione in fabbrica, la gerarchia di fabbrica, il sistema fabbrica, e quindi hanno dei contenuti che non sono unicamente riconducibili a una normale battaglia di contratto sindacale, secondo me. Difatti, se noi prendiamo ad esempio il significato di rivendicazioni come l'egualitarismo, gli aumenti uguali per tutti, che è una cosa non così consolidata nella storia del movimento sindacale, la richiesta di aumenti salariali uguali per tutti, anzi, è una cosa abbastanza eccezionale. Non necessariamente la lotta sindacale ha sempre espresso contenuti egualitari, e in questo caso, durante l'autunno caldo in Italia, eccetera, il fatto che il sindacato se ne faccia carico è una forzatura che il sindacato subisce, e lo vedremo dopo. È una forzatura, è costretto in qualche modo a inserire questa rivendicazione che è contraddittoria rispetto a una linea sindacale che ha sempre portato avanti e che ora invece deve in qualche modo fare propria per contenere questo movimento di ascesa delle lotte spontanee. L'egualitarismo è anche però il fatto di richiedere aumenti salariali uguali per tutti, non è tanto il risultato di un'idea che viene da fuori portata nelle fabbriche, ma è prevalentemente anche il risultato di una condizione lavorativa nuova che c'è nelle fabbriche. Chi lavora alla catena di montaggio, evidentemente, non avverte il bisogno nel lavoro di avere qualifiche diverse e situazioni professionali diverse pagate in modo diverso perché fanno un lavoro più o meno qualificato. Lì il lavoro è veramente uguale per tutti, è un lavoro dequalificato e degradante per tutti e quindi è chiaro che la richiesta non può che essere quella di aumenti salariali per tutti. L'altra cosa è rispetto a un operaio di mestiere che in qualche modo ha anche una tradizione di coscienza di classe però fondata su un operaio professionale. Un operaio professionale o di mestiere è un operaio che ha determinate caratteristiche, svolge il suo lavoro, è un lavoro a cui lui partecipa con la propria intelligenza, con la propria creatività, è un lavoro che lo coinvolge, anche se è espropriato del frutto del suo lavoro, però lavora in modo coinvolgente e quindi, per usare i termini che piacciono a voi, è alienato sì perché il suo prodotto non gli appartiene. Chi lavora invece alla catena di montaggio, certo, il prodotto di chi produce alla catena di montaggio non gli appartiene come non appartiene all'operaio di mestiere, ma subisce anche un'altra alienazione, che è un'alienazione di carattere psicologico e psichico, nel senso che è un lavoro frustrante, è un lavoro dove tu non puoi partecipare col tuo saper fare, è estraneo da te, è un lavoro ripetitivo, per cui tu sei dissociato completamente da quello che fai. Non è una grossa scoperta questa, all'epoca stessa tutta la storia tutti gli psicologi che si occupano di psicologia del lavoro, nonché i sociologi che studiano i problemi dell'organizzazione del lavoro, di fatti studiano e segnalano quello che loro chiamano la disaffezione al lavoro. Disaffezione al lavoro vuol dire un atteggiamento di scarsa partecipazione. Disaffezione al lavoro, la parola già vi dice cosa vuol dire e cosa vuole essere la disaffezione al lavoro. Questo, ad esempio, spiega anche una parola d'ordine usata dagli operaisti di allora, che è quella del rifiuto del lavoro. Contrapposta, rifiuto del lavoro nel senso di dire, la loro slogan è questo, dobbiamo liberarci dal lavoro, mentre, semplifichiamo, precedentemente era liberare il lavoro dallo sfruttamento capitalistico, dall'appropriazione privata del lavoro collettivo, eccetera. Liberarsi dal lavoro invece ha come significato quello di è la richiesta di liberarsi da un lavoro noioso, dequalificato, inutile e psicologicamente dannoso. Guardate che gli psicologi del lavoro e i sociologi lo chiamano disaffezione al lavoro, più o meno la stessa cosa, un senso di lontananza, un senso di liberarsi da questo lavoro opprimente. Come ci si libera da questo lavoro opprimente nell'immediato? E questo spiega un'altra delle caratteristiche rivendicative, chiedendo di lavorare di meno. Nell'attesa di liberarsi completamente dal lavoro, la richiesta immediata e pratica, che è un'altra delle caratteristiche delle parole d'ordine delle lotte di allora, è quella della riduzione dell'orario di lavoro. Anche qui, riduzione dell'orario di lavoro in un clima di allora dove ridurre l'orario di lavoro non aveva il significato che potrebbe avere oggi. E cioè oggi uno dice riduciamo l'orario di lavoro a parità di paga in modo che tutti c'è meno lavoro e lavoriamo tutti e quindi riduciamo l'orario di lavoro. In quel momento lì invece la riduzione dell'orario di lavoro è una rivendicazione che non ha nell'immediato, perché non c'è questo problema pressante di riassorbire la disoccupazione. Vi segnalo che all'epoca in Italia il tasso di disoccupazione era bassissimo, durante il boom economico sul finire degli anni 60, quando scoppiano le lotte alla Fiat, il tasso di disoccupazione era del 2-3%, era una situazione in cui il lavoro era facilissimo da trovare e quindi la richiesta è quella di diminuire l'orario di lavoro, nel senso di diminuire la fatica del lavoro, non tanto per coprire, assorbire la disoccupazione. Queste caratteristiche strutturali che ho segnalato servono anche a capire che queste parole d'ordine, magari messe in campo un po' in modo roboante dai giornali degli operaisti di allora o negli slogan, avevano però un loro contenuto strutturale, non erano solo prodotte da qualche intellettuale che dall'esterno le propagandava traviando i buoni operai e costringendoli a chiedere aumenti uguali per tutti, non era, nasceva da esperienze di vita concreta. Ad esempio, la questione delle qualifiche, no? Perché un'altra grande richiesta era quella di abolire le qualifiche e la terza categoria per tutti, il passaggio di categoria automatico, eccetera. Ma perché in questo? Cosa voleva dire? Le qualifiche esistevano, certamente. Nel 69, alla Fiat, tra i metallurgici, vi erano 5 livelli di qualifiche. 3 riguardavano i manovali, che erano divisi il manovale senza nessuna qualifica, il manovale di prima, il manovale di seconda, e poi vi erano gli operai specializzati e gli operai professionali. Ora, chi lavorava alla catena di montaggio evidentemente non gli interessava avere aumento uguale per tutti, il passaggio di qualifica non aveva senso, non cambiava nulla, non cambiava la sua condizione lavorativa, erano da questo punto di vista resi tutti uguali. Peraltro la grande motivazione per cui anche la richiesta di aumento salariale per tutti trovò in qualche modo rispondenza era quella che era una richiesta che in qualche modo univa tutti, perché precedentemente la contrattazione aziendale fatta per qualifiche riguardava settori, reparti, officine specifici, mentre lasciava indifferenti altri settori ed altri reparti, quindi era una lotta a gruppi di scacchiere diversi tra di loro, invece questo è un obiettivo unificante in qualche modo. Vi segnalo anche che è importante anche, spesso viene dimenticato questo, che a scendere in campo sono anche alcuni settori tradizionalmente innocui e integrati, che sono i settori tecnici, gli impiegati tecnici amministrativi, i quali anche loro subiscono lo stesso processo di deterioramento della qualificazione lavorativa. Anche lì vi è un fenomeno nuovo messo in luce da ricerche sociologiche dell'epoca, già denunciate ad esempio negli anni 50 da un sociologo americano che scrisse un libro, I colletti bianchi, dove appunto metteva in evidenza come la dequalificazione del lavoro era un disastro, un dramma che colpiva anche gli impiegati, le segreterie che svolgevano lavori amministrativi, eccetera. E allo stesso modo con cui erano stati colpiti gli operai dell'industria tayloristica precedentemente. E anche qui, difatti, anche se viene spesso trascurato ed è poco raccontato, però è significativo, ad esempio, che a queste lotte partecipino anche settori impiegatizi e di tecnici che precedentemente erano esclusi o non partecipavano ed erano perfettamente integrati. L'altra caratteristica di queste rivendicazioni sarà quello di mettere in luce che la questione salariale, gli aumenti salariali devono essere uguali per tutti, non si deve più ottenere aumenti in base alle qualifiche, alle categorie, perché oramai le qualifiche e le categorie nell'industria moderna stanno perdendo di valore. L'altra cosa è il controllo su quello che è la produzione, e quindi l'aumento salariale deve essere un aumento netto che non va barattato con l'aumento della produttività, va disgiunto dall'aumento della produttività. La riduzione dell'orario di lavoro deve essere una riduzione netta e immediata, bisogna rivendicare le 40 ore settimanali, precedentemente almeno per legge le ore lavorative erano 8 ore al giorno, ma su una settimana lavorativa di 6 giorni, e quindi 48 ore, la richiesta ora è una diminuzione netta, così come è altrettanto forte la richiesta di avere più giorni di ferie. Per tutto questo, in quello che ritorno a dire, è il tentativo di liberarsi da questo lavoro e avere più giorni e più tempo per vivere la vita fuori dalla fabbrica e non solo in fabbrica. In questo io segnalerei anche un altro aspetto che di solito viene trascurato ed è segnalato poco. Perché? Che è quello dell'aspetto di queste società moderne, dopo il miracolo economico, che è il consumismo. e quindi la modernità, il consumismo, eccetera, che spesso è sempre stato valutato negativamente, all'epoca ma anche dopo, come un elemento che favoriva l'integrazione dei lavoratori nel sistema, che strappava i lavoratori dalla buona coscienza politica e li traviava verso lo svago e li inseriva in qualche modo in sistema e li rendeva indifferenti. Guardate che non è proprio così, perché è evidente, c'è una discrepanza profonda, da un lato, tra una comunicazione che passa a livello di massa, la vita è bella, e immagini al mare d'estate con le donne, le ragazze, mangi il gelato, bevi la Coca-Cola, ti svaghi, giri, vai, la vita, il non lavoro è bello, quello che dà valore alla vita è quello che fai non lavorando ma fuori dal mondo del lavoro, e questo probabilmente influisce su una mentalità, in una condizione in cui da un lato le sirene della propaganda ti fanno vedere che il senso della vita è dato dalle ferie, dalle vacanze, dallo svago, dal poter avere l'automobile, andare in giro, consuma, consuma, compra gli elettrodomestici. E dall'altra c'è una condizione di fabbrica dove tu lavori 8 ore al giorno, il salario è molto basso, e quindi dice bene, sarà un meccanismo che probabilmente scatta. Ok, per godere i frutti del consumismo vogliamo anche poter avere il denaro in modo che si possa avere tutto ciò che si fa vedere alla televisione. È un meccanismo che è stato ripreso e sollevato recentemente dalla storiografia, che l'ha messo come una delle ragioni che invece spiegano forse anche il comportamento e che spiegano anche la ragione per cui chiedono la riduzione dell'orario di lavoro per avere più tempo libero. E in questo modo viene anche a crearsi un giudizio molto negativo sul lavoro che precedentemente magari non c'era, perché c'era un'etica del lavoro diversa, un'etica di tipo protestante, per farla breve, per cui il lavoro era una cosa, un impegno, un dovere, una cosa dove tu ti realizzavi. Invece adesso abbiamo una situazione per cui la vita non si realizza lavorando, ma la vita vera, quella autentica, si realizza fuori dal mondo del lavoro. Un contrasto nettissimo tra tempo libero, come tempo di vita reale, autentica e vissuta, e tempo di lavoro. E il tempo di lavoro diventa solo uno strumento necessario per poter godere del tempo libero. Per ritornare un po' a quello che succede a Torino, abbiamo visto che Marco l'altra volta ha parlato di quella che è stata chiamata la primavera, no? E quindi le lotte che nascono nei vari reparti, la costruzione di queste rivendicazioni da parte degli operai, che sono rivendicazioni che non è che trovano immediatamente un'apertura e un consenso nel mondo sindacale italiano, assolutamente no. La CGIL in particolare nel giugno del 69 fa un suo congresso, e in questo congresso vengono discusse ma respinte tutte in blocco quelle proposte che chiedono aumento uguale per tutti, passaggio di categoria, riduzione dell'orario di lavoro immediata, perché non è nella tradizione di questo sindacato, come non lo è nelle tradizioni degli altri sindacati. Il discorso però cambia repentinamente, perché dietro c'è una forza e c'è una spinta. Ad esempio, i sindacati di categoria FIOM, FIM, WILM, che vivono in qualche modo più a contatto con quella che è la classe operaia, metallurgica, eccetera, e che quindi hanno maggiormente il polso della situazione, più che non il confederale, vivono e capiscono che la richiesta che sale non è una richiesta solo di gruppi estremisti che pubblicano giornali e giornalini, è una richiesta che trascina la base, che spinge e che corre il rischio di essere cavalcata da quelli che loro chiamano i gruppetti, gli estremisti, eccetera. È una cosa di massa che spinge, quindi attenzione, è un sindacato che dimostra una sua capacità ed utilità di adattamento alla situazione. Peraltro, in quei pochi mesi lì, dove la linea del sindacato cambierà rapidamente, FIOM, FIM e CISL, il comparto metalmeccanico delle tre confederazioni, nell'estate fanno i loro congressi e sposano in pieno e costruiscono una piattaforma unitaria, a cui aderisce anche il SIDA a Torino, che riprende tutte le rivendicazioni portate avanti dalle lotte della primavera. È molto significativo, ve le leggo, se mi date il tempo, ve le leggo, la piattaforma con cui si presentano a settembre, quando apriranno i rinnovi contrattuali, prevedono aumenti di salari e stipendi di 75 l'ora per tutte le categorie operaie, di 15.600 lire mensile per le categorie speciali degli impiegati, riduzione dell'orario settimanale a 40 ore a parità di retribuzione, parità normativa tra operai e impiegati in caso di infortunio o malattia, 3 giorni di ferie in più per gli operai, diritto di assemblea all'interno degli stabilimenti durante l'orario di lavoro, anche con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni per un totale di 10 ore annue retribuite e da effettuarsi durante l'orario di lavoro. È la ripresa tale quale di quello che portavano avanti i gruppi come l'Assemblea Operai Studenti o altri presenti in altre grandi fabbriche. C'è da segnalare ancora un'altra questione. A Torino, in particolare alla Fiat, il sindacato registra enormi difficoltà. Perché? Soprattutto alla Fiat il sindacato è in difficoltà. E certo, una delle ragioni è che il sindacato ha subito negli anni 50 la repressione di Valletta, è stato represso, molti sono stati licenziati, la presenza del sindacato in fabbrica è calata, il consenso verso il sindacato nel timore di essere licenziati è diminuito. Questo spiega solo in parte un dato di fatto che però è allarmante di per sé, perché nel 69 Tridente, che era della FIM CISL, rilascia un'intervista dove sostanzialmente dice che a Mirafiori, su circa più di 50.000 dipendenti, la commissione interna è composta da 18 persone. 18 persone sono, su uno stabilimento enorme come la Fiat Mirafiori, sono praticamente invisibili. Difatti lui dice: noi non potevamo tenere dietro a tutte le lotte che nascevano nelle varie officine e nei vari reparti. Avevamo perso il polso e il contatto con una situazione di fabbrica che non conoscevamo più e che quindi non contattavamo più. L'altra cosa è che questo sindacato ha anche delle caratteristiche un po' particolari, perché adesso, se vi trovo dei dati, sono dati abbastanza impressionanti su com'era composto. Eccolo qui. Allora, la FIOM a Torino, nella industria Fiat di Torino, aveva 1600 tesserati. Voi capite, su dimensioni di 50, 60, 70, 80 mila persone, perché poi non era solo Mirafiori, ma era anche il Lingotto, era abbastanza ridotta a zero. Certo, uno può dire sì, perché negli anni 50 era pericoloso prendere la tessera sindacale. Certamente è vero. Ciò che era rimasto di questi sindacalisti, come era composto? Il 60% dei quadri sindacali aveva un'età superiore ai 41 anni. Il 54% di loro era nel sindacato da almeno 20 anni, per il 90% l'adesione era motivata da ragioni ideologiche, il 55% da 20 anni viveva, dei sindacalisti, dei sindacalizzati, di chi faceva attività sindacale, il 55% da 20 anni viveva fuori dalla fabbrica, o perché era stato licenziato o perché non vi era mai entrato. E cioè erano dei funzionari, molto di loro, che facevano un lavoro esterno per le ragioni suddette. In particolare a Torino il sindacato si presenta a questo appuntamento debole, per le ragioni che vi ho appena detto ed elencato. Debole anche i dati prima dimostrano che questo è un sindacato che non ha giovani dentro, che non ha funzionari giovani, che non ha agganci, che non ha contatti con i giovani assunti meridionali, che ha difficoltà di vario tipo. La prima è ad esempio una difficoltà linguistica. La maggior parte dei sindacalisti della Fiat sono sindacalisti piemontesi che abitualmente tra di loro parlano piemontese e osservano con fare stupefatto lo straniero in Bassa Italia, i Terroni, i Napoli, ma guarda come parlano, senti come dicono, guarda quello lì cosa mangia, non sono come noi, eccetera, eccetera. Vi sono testimonianze di giovani operai immigrati meridionali che raccontano questo impatto abbastanza negativo. Ad esempio, qualcuno di loro racconta: andavamo alla camera del lavoro e ci osservavano come delle persone straniere, dicevano: ma senti come parla, poi parlavano tutti piemontese, alla camera del lavoro di via Principe Amedeo, e noi ci guardavano come delle persone diverse, eccetera. Quindi c'è una difficoltà di comunicazione anche da questo punto di vista. L'immigrazione ha mescolato sì la popolazione, ma mettere assieme le persone non vuol dire immediatamente che queste persone creino dei legami tra di loro, anzi la prima reazione quando mette assieme persone differenti non è subito l'unione e la solidarietà, ma è un certo tipo di diffidenza e di presa di distanza. Passa l'estate, il 3 settembre del 1979 i sindacati metalmeccanici riaprono, chiedono l'anticipo del rinnovo del contratto di lavoro. Un contratto di lavoro che per i metalmeccanici riguarda 1 milione di persone, e immediatamente l'apertura del contratto di lavoro dei metalmeccanici scatena l'apertura di altri contratti di lavoro di altre categorie, chiamando in causa un insieme di circa 5 milioni di persone. Quindi 32-33 contratti da rinnovare tutti assieme, le persone coinvolte in questo sono 5 milioni. Il sindacato è quello che è, la situazione è preoccupante. La situazione è preoccupante e lo scrivono in primo luogo i giornali borghesi, senza peli sulla lingua. Alberto Ronchey, sul finire di agosto, direttore della stampa di Torino all'epoca, editoriale: l'Europa selvaggia arriva anche in Italia, dove fa parte raccontando degli scioperi inglesi, li chiama il male inglese, gli scioperi selvaggi che sfuggono al controllo sindacale, e poi dice: anche in Italia siamo di fronte ad una situazione di scioperi selvaggi che sfuggono al controllo del sindacato, sono gestiti dagli estremisti, la situazione è drammatica, nessuno controlla più la situazione, eccetera. Poco dopo, direi nei primissimi giorni di settembre, appena si aprono le nuove vertenze contrattuali, il signor Indro Montanelli, che all'epoca lavora per il Corriere della Sera, anche lui pubblica un articolo sul Corriere della Sera. Indro Montanelli non è uno che sia così aperto e progressista, è un conservatore, ma è un conservatore che in qualche modo ha la testa sulle spalle, ha ragione, e scrive questo articolo dicendo: qui bisogna fare attenzione, perché noi ci troviamo in una situazione in cui 5 milioni di persone devono rinnovare i contratti. Noi ci troviamo in una situazione in cui i gruppi dell'estrema sinistra, operaisti, chiamatele come volete, hanno una presa sui lavoratori. Noi ci troviamo in una situazione in cui il sindacato è molto debole. Qui bisogna darci da fare. Il sindacato deve rafforzarsi, assolutamente, perché abbiamo bisogno di un sindacato forte. Un sindacato deve tornare a fare il suo lavoro. E per fare il suo lavoro bene, dice, il sindacato dovrà far proprie anche delle rivendicazioni di un certo tipo. Ma è bene che le faccia proprie, perché in questo modo riprende il suo controllo sulla forza lavoro. Volete mica che lasciarla in mano agli estremisti? E poi dice, rivolto alla Confindustria e agli imprenditori: anche voi dovete capire, il sindacato versa in queste difficoltà e ha bisogno di ottenere qualcosa, deve ottenere qualcosa, e voi dovete concederlo, altrimenti qui salta il sistema. Più o meno il senso del ragionamento che lui fa è questo. Adesso io non sto qui a perdere tempo a leggervi l'articolo, che è bellissimo però, che è la preoccupazione anche della borghesia, così come un giornale come il Sole 24 Ore non ha problemi a pubblicare in quei giorni degli articoli con i numeri delle ore di sciopero in Italia, segnalando, dice, una cosa mai vista finora, di grave perdita della produzione, un tasso di sciopero elevatissimo, un consenso, un'adesione agli scioperi e alle lotte fortissimo. E quindi con questa premessa si apre quello che sarà il vero e proprio autunno caldo, che dopo mesi e mesi di lotta porterà nel dicembre, man mano, uno dopo l'altro, alla firma dei vari contratti di lavoro, l'ultimo dei quali sarà quello dei metalmeccanici del 21 dicembre, se non sbaglio, dopo la strage di Piazza Fontana, viene finalmente siglato il contratto dei metalmeccanici, peraltro con una cosa abbastanza possiamo anche dirla, oggi è una novità assoluta, questo contratto viene firmato tale quale come è stato presentato. Cioè, la piattaforma era quella, hanno ottenuto tutto quello che chiedevano, le trattative, quindi trattative per modo di dire, perché se la piattaforma è quella, viene approvata così, la trattativa era solo che, la questione delle trattative era solo che la Confindustria non voleva cedere e spesso non voleva trattare, ma anche lì il potere politico in qualche modo ci mette le mani, personaggi, il ministro del lavoro dell'epoca è Carlo Donat-Cattin. Lui fa parte della Democrazia Cristiana, la corrente sociale della Democrazia Cristiana, quella però anche più violentemente anticomunista, diciamolo. Però Donat-Cattin è uno che lì si spende, lui partecipa agli incontri con la Confindustria, eccetera, dove dice dovete cedere, questi sono i dati dei vostri profitti, qualcosa dovete mollare, non potete andare avanti così, dobbiamo chiudere questa cosa, va chiusa e voi dovete concedere qualcosa. E in qualche modo interviene. Perché fa questo? Beh, certamente fa questo, qualcuno dice anche per ragioni politiche, certamente, anche perché sposa questa linea, ma perché questa linea mette in difficoltà il Partito Comunista e la CGIL, che su questi temi hanno fatto buon viso a cattivissimo gioco, perché sono stati costretti in qualche modo ad accettare questo. Vi ho detto prima che hanno fatto i congressi nell'estate e lì fanno proprie queste rivendicazioni. Peraltro con un processo abbastanza democratico, perché prima ci sono delle consultazioni, specie referendum, questionari tra le basi, eccetera, con un procedimento democratico per chiedere ai lavoratori cosa vogliono, eccetera, e per poi costruire su questo la piattaforma di cui vi ho detto prima. L'altra cosa, e mi avvio alla chiusura, spero che sia vero, che, perché tutti dicono che adesso chiudo, invece è una frase infelice, non si dovrebbe dire perché prometti qualcosa che poi non mantieni, è la questione dei consigli, che proprio nell'autunno caldo in qualche modo nascono le assemblee di reparto, i delegati e il consiglio di fabbrica. Sulla questione dei consigli, anche lì, e dei delegati, il dibattito è molto acceso e molto aperto. In qualche modo il sindacato li fa propri, decide di prendersi questa carica, di riconoscere i consigli, laddove i consigli sorgono spontaneamente. Attenzione, perché poi è solo cioè alla fine faranno buon viso a cattivo gioco e accetteranno CGIL, in particolare i confederali, il sistema dei sindacati di consigli, ma con enormi riserve, perché il rischio che loro vedono è che il sistema dei consigli e dei delegati limiti e tagli via la forza del sindacato nelle fabbriche fondate sulla commissione interna. Per le sue caratteristiche, i consigli eletti nelle fabbriche, nei reparti, erano chiunque poteva diventare delegato, non è necessario avere la tessera del sindacato, molti la tessera non ce l'avevano, oppure pochissimi di quelli che avevano la tessera, ad esempio, erano della CGIL. Però su questo tema il dibattito è aperto e la conclusione del contratto del 69 porta con sé anche nei mesi seguenti il consolidamento di questo sistema dei consigli e dei delegati, che è un consolidamento lento, che procede poi nel 70, 71, 72. Vi dico solo alcuni dati sulla questione dei consigli per darvi un'idea numerica del fatto. All'inizio, nel 69, i consigli nati per forza spontanea sono un centinaio, 150. Seguono poi altri 1500 consigli che invece nascono col contributo attivo del sindacato, che in qualche modo si attiva con i suoi militanti e organizza l'elezione dei delegati, perché oramai ci ha messo le mani anche lui. Nel 1972 le cose sono nettamente cambiate, perché il numero dei delegati eletti dai lavoratori dei vari compartimenti, metallurgico, tessile, chimico, alimentare, ammonta a 60.000 delegati, corrispondente in media a un delegato ogni 25 lavoratori. per un totale di 5.943 consigli di fabbrica. I consigli di fabbrica sono una struttura che si consolida nella maggior parte presso stabilimenti, come potete immaginare, di dimensione medio-grande. Nel 62% dei casi superavano i 1.000 dipendenti, nel 61% superavano tra i 500 e i 1.000 e via a scendere. Nel decennio 70, mediamente, dice, un consiglio di fabbrica era composto da 10-11 unità lavorative, i delegati erano prevalentemente uomini, contro un 30% di donne. La maggior parte delle donne evidentemente si registrava soprattutto nel settore tessile e dell'abbigliamento, dove la percentuale di occupazione femminile era maggiore. Tra i delegati prevalevano gli operai, 85%, seguiti dagli impiegati, 13%, dagli intermedi, 1,2%. L'età media era di 32 anni e mezzo, più bassa di quella della media degli occupati, con un'anzianità aziendale media di poco inferiore di 9 anni. Questi dati testimoniano quanto è importante il ricambio generazionale e sono l'espressione di una classe generazionalmente nuova che si è inserita nella fabbrica e che ora in qualche modo diventa protagonista attraverso i consigli delegati e le elezioni. È impressionante questo dato. Segnalo, visto che la giovane età di queste persone, la freschezza della loro età lavorativa, 9 anni in media, che sono assunti, hanno in media sotto i 31 anni, è una cosa che riconferma l'importanza che vi dicevo prima del rivolgimento generazionale. Ancora una cosa, la questione dei consigli, poi davvero finiamo. Il riconoscimento dei consigli avviene non senza difficoltà da parte dei sindacati. La sensibilità maggiore è invece quelli più accoglienti, più favorevoli, quelli che vivono di più questa condizione perché ne sono più vicini, naturalmente sono i sindacati metalmeccanici, tanto è vero che poi i sindacati metalmeccanici saranno quelli che non solo daranno vita e chiederanno un processo unitario di costruzione di un unico sindacato, ma nel 72 lo faranno davvero, ma di questo vi parlerà Nino la prossima volta. Invece nei confederali la perplessità di CGIL e CISL e UIL è molto maggiore. Lo stesso i partiti politici, i gruppi politici, che atteggiamento hanno di fronte alla nascita dei delegati e dei consigli? Il Partito Comunista è un partito molto diffidente, pieno di contraddizioni, perché ad esempio nella Torino esaltano il Gramsci dei consigli di fabbrica, però rispetto ai consigli che sorgono nel 69 ci sono delle resistenze, perché dice ma questi operai non hanno coscienza di classe, non sono fermati, molti vengono dal meridione, non hanno tradizione dietro, non sono neanche del nostro partito, è una massa disorganica di persone, quindi una certa diffidenza. Poi la diffidenza è anche che questo movimento dei consigli è un movimento che rischia di sfuggire dal controllo del sindacato, come vi ho già detto prima. Uno dei partiti all'epoca che invece ha sostenuto già nella primavera a Torino e poi durante la vertenza contrattuale del 69, l'elezione del delegato, il consiglio di fabbrica, il controllo sulla fabbrica, sulla produzione e l'organigramma produttivo, invece il Partito Socialista di Unità Proletaria, che era nato nel 64 da una scissione del Partito Socialista Italiano, perché loro erano contrari a formare i governi di centrosinistra. Ok? Loro hanno sempre sposato questa linea e l'hanno portata avanti. I gruppi della nascente nuova sinistra, che atteggiamento hanno? Beh, evidentemente hanno un atteggiamento, alcuni hanno un atteggiamento di rifiuto totale, come quell'assemblea operai studenti di cui vi ha parlato Marco. Nel settembre-ottobre l'assemblea operai studenti praticamente si coagula attorno a due organizzazioni politiche, diciamolo, lotta continua e potere operaio, entrambe avverse al delegato. Siamo tutti delegati, eccetera. Poi se volete io vi difendo anche la posizione che loro assumevano, perché non sono convinto che il mondo sia una lotta di idee sbagliate l'un contro l'altra scagliate, ma anche quelle che sono idee sbagliate possono avere una ragione di spiegazione del perché sono risposte sbagliate a dei dati di fatto reali. E in qualche modo quindi però loro sono avversi, così come durante tutta la campagna per il rinnovo del contratto la loro posizione è durissima, dice Noi questa piattaforma non ci va bene, perché loro hanno in testa questo. In parte hanno ragione. Questa lotta, che è iniziata in primavera e che ora prosegue, è qualcosa di più di una lotta sindacale, è qualcosa di più di una rivendicazione sindacale. Anzi, il sindacato, con la piattaforma rivendicativa, tenta di ingabbiare questa lotta che ha caratteristiche politiche, all'epoca dicevano sovversive, rivoluzionarie, di ricondurla nell'ambito di una contrattazione sindacale. Mentre invece noi dobbiamo insistere sulla organizzazione della lotta politica, perché questa è la caratteristica di quello che si è espresso nelle grandi fabbriche del nord. Per poter operaio sarà preparare l'insurrezione, per lotta continua prendiamoci la città. Però dice, questo è quanto. Ci sono altri gruppi, tra i quali la sezione italiana della Quarta Internazionale, che si chiamano all'epoca i gruppi comunisti rivoluzionari, che stanno ricostruendo in un momento un po' particolare della loro vita organizzativa, negli anni 68, 69, 70, l'intervento operaio attraverso gruppi di intervento che si chiamano quelli di iniziativa operaia. Evidentemente loro, il manifesto, che è appena nato nel 69, vengono buttati fuori dal Partito Comunista Italiano, l'Unione dei Comunisti Italiani, servire il popolo, invece in qualche modo sono decisamente a favore dei delegati e dei consigli di fabbrica. Dei delegati e dei consigli di fabbrica. Avanguardia Operaia, inizialmente l'atteggiamento di un gruppo come Avanguardia Operaia, che pure ha avuto un suo ruolo e importanza soprattutto a Milano con la costruzione dei CUB, è un atteggiamento fortemente critico verso il sindacato, ma non verso i consigli di fabbrica, per cui aderiscono ai consigli di fabbrica, vi entrano e poi dopo successivamente ci sarà una linea che sposerà anche il fatto di dover prendere la tessera sindacale ed entrare nel sindacato e condurre nel sindacato la battaglia di sinistra. Il dato è questo, ancora per concludere. Certamente questa assunzione del consiglio di fabbrica, da una parte uno dice il sindacato in questo modo recupera, certo che il sindacato recupera il consenso dei lavoratori, piattaforma, consigli, lo recupera, lo fa proprio, le iscrizioni aumenteranno, i sindacati diventeranno un punto di riferimento per i lavoratori, eccetera. Lo recupera? Sì, lo recupera, ma il sistema dei consigli, il consiglio di fabbrica cambia anche il sindacato, lo cambia profondamente, perché diventerà spesso un rapporto tra il sindacato e i consigli, per cui spesso il sindacato è... La presenza in fabbrica del sindacato ricompare e riavviene attraverso i consigli, ma i consigli spesso sono un elemento che spinge, preme sul sindacato, possiamo dire che in qualche modo il sindacato deve trattare quei consigli, è una cosa che dà vita a un sindacato nuovo, che è quello che si chiama il sindacato dei consigli. Non è una cosa che piace a tutti. Appena potranno, negli anni 80 e 90, personaggi come Trentin, che adesso invece dicono bene, facciamo così, però lui dice, io all'epoca ero contrario, molti di noi eravamo contrari ai consigli, agli aumenti uguali per tutti, non ci andavano bene, abbiamo dovuto accettare questo, la situazione era quella, i confederali saranno sempre nel tentativo di normalizzare questa situazione e di riconquistare in qualche modo il controllo su questo sindacato. E anche i rapporti tra un sindacato come l'FLM, che era forse quello che più esprimeva il nuovo mondo del sindacato dei consigli, e i confederali, erano abbastanza... alla fine poi si arrivò in qualche modo ad una resa dei conti tra questo.
Avete ascoltato L'autunno caldo di Diego Giachetti.